sappiamo che è stato nominato Lamberto Giannini, la cui carriera si è forgiata all'interno della Nigos, a nuovo capo della polizia al posto di Gabrielli, il quale a sua volta è stato promosso sottosegretario agli interni con delega ai servizi. Insieme alla Morgese, confermata agli interni, abbiamo di fronte un apparato repressivo fatto di veri professionisti della repressione. Ne parliamo con Robertino Barbieri, che è collegato con noi. Ciao Robertino.
Ciao Maria.
Allora, parlaci un po' di questo Giannini e dei vari ruoli che ci sono negli apparati repressivi italiani dopo gli ultimi sommovimenti di poltrone.
Allora, intanto Giannini, come dicevi tu, è una figura, diciamo, di un poliziotto che a differenza di quello che poteva essere il suo predecessore, cioè Gabrielli, che era, diciamo così, sempre proveniente dalla polizia, però in qualche modo un uomo di mondo, tant'è vero che prima di essere stato capo della polizia era stato capo del SISD, cioè dei servizi segreti, ed anche capo della protezione civile, quindi con un profilo, diciamo così, appunto, come dicevo, da uomo di mondo, cioè da persona che aveva giocato ruoli diversi all'interno di quell'apparato che è il Ministero degli Interni, che il Ministero degli Interni in Italia è un ministero che gioca, diciamo così, un ruolo veramente fondamentale, nel senso che il ministero che da un lato è il ministero da cui dipende la Polizia di Stato, che ne è un po' l'apparato militare, dall'altro è il ministero che coordina il potere statale all'interno del territorio attraverso le prefetture, tant'è vero che secondo la definizione di Napoleone il Ministero degli Interni è un po' la prefettura delle prefetture, quindi insomma un po' quello che distribuisce il potere dello Stato attraverso il territorio. E è un apparato che appunto ha delle funzioni centrali, non solo perché gli dipende la polizia, ma perché attraverso le prefetture, ad esempio, è quello a cui afferiscono tutte le forze, diciamo così, della pubblica sicurezza, quindi non solo la polizia, ma anche i carabinieri, in qualche modo la guardia di finanza, eccetera. E anche strutture invece, diciamo così, civili, ma che hanno un ruolo fondamentale, come ad esempio la protezione civile. Gabrielli era un po' un personaggio che veniva proprio tipicamente, cioè che era un po' un personaggio un po' simbolo, no, di questo apparato, appunto era stato nella protezione civile, nei servizi segreti, con una provenienza dalla polizia. Giannini è un personaggio con un profilo diverso. Cioè è un poliziotto che ha sempre fatto parte, sin dagli inizi della sua carriera praticamente, della Digos, e che negli ultimi anni era stato poi il direttore generale dei servizi antiterrorismo, quindi praticamente era il coordinatore nazionale dei vari uffici della Digos distribuiti sul territorio italiano, e più recentemente il direttore generale della cosiddetta polizia di prevenzione, che è sempre quella parte dell'apparato di polizia che si occupa di quella cosa che viene definita il controllo del territorio. Quindi è un profilo molto più simile ad esempio a quello di De Gennaro, che anche lui era il capo della polizia che c'era stato prima di Gabrielli, è un capo della polizia tra l'altro che c'era stato per un periodo molto lungo, che anche lui appunto era un poliziotto che in qualche modo aveva formato tutta la sua carriera all'interno della polizia. Con Giannini invece aveva una carriera che sì, da una parte ha un po' questo profilo, dall'altra è una carriera tutta svolta all'interno della Digos. Tra l'altro, a differenza per esempio sia di Giannini che di Fede Gabrielli, che comunque erano persone che avevano svolto incarichi in diverse parti d'Italia. Giannini praticamente uno che ha svolto tutta la sua carriera a Roma, lui è romano e la Digos che è un po' all'interno della polizia è un po' un corpo selezionato in cui vengono arruolate le persone che hanno studiato di più eccetera, tra le caratteristiche della Digos è che molto spesso le persone, i funzionari della Digos, soprattutto i funzionari con ruoli direttivi, provengono direttamente dal territorio in cui svolgono le loro mansioni. Questo perché è considerato un elemento molto importante proprio la conoscenza in cui si viene ad agire. Giannini in questo ruolo tra l'altro è stato coinvolto in tutta una serie di vicende, anche spesso abbastanza discutibile, di cui l'episodio più famoso è quello della cattura di Hashi Omar Hassan. Hashi Omar Hassan, di cui forse qualche ascoltatore, qualche ascoltatrice particolarmente attenta si ricorderà il nome, è un esponente di un partito di opposizione somalo che venne arrestato nel 1998 a Roma dopo essere stato attirato con tutta una vasta operazione di intelligence e venne poi accusato dell'omicidio di Ilaria Alpi e del suo collaboratore. Dopo aver fatto 17 anni in carcere, Omar Hassan è stato liberato appunto con una sentenza che esplicitamente nelle motivazioni della sentenza parla del fatto che questa persona che appunto ha fatto 17 anni in carcere in Italia da innocente sarebbe stato al centro di un ampio depistaggio. Tra l'altro fin dall'inizio, ad esempio, i genitori di Ilaria Alpi dissero che in base a tutte le loro informazioni Omar Hassan non poteva essere coinvolto nell'omicidio della figlia. E la persona che materialmente proprio ha iniziato questa operazione, nel senso la persona che materialmente proprio l'ha arrestata, è stato proprio Giannini, che all'epoca era il capo della Digos di Roma. Quindi un personaggio che da una parte ha appunto questa carriera formata appunto tutta all'interno di Roma, che tra l'altro è anche, come dicevo, la sua città natale, però Roma appunto in Italia non è una città qualsiasi, è la città dove hanno sede il governo, il Parlamento, è la capitale d'Italia, e questo ci può far pensare tante cose, può far pensare sicuramente tante cose.
Beh, certamente sì, insomma siamo dentro, come dire, un bisogno di coprire e di trovare un colpevole, chi di meglio di un somalo che nessuno difende, giusto?
Sì, ma dimostra anche il fatto comunque che ci sono la Digos è anche il reparto della polizia, per esempio, che ha più contatti naturalmente con i servizi segreti, no?
Non è un caso che Giannini sia stato vice di Gabrielli e Gabrielli adesso è sottosegretario con la delega ai servizi, quindi, come dire, tutto torna, anzi tutto torna a casa della polizia rispetto alla breve stagione precedente, no?
Sì, in qualche modo sì, cioè diciamo quello che diciamo gli apparati repressivi e in particolar modo gli apparati di polizia hanno avuto, diciamo, un grande cambiamento negli ultimi anni, un cambiamento che noi avvertiamo ad esempio attraverso la loro maggiore presenza sul territorio. Questo cambiamento inizia, viene un po', inizia un po' nel 2016, alla fine del 2016, quando dopo la sconfitta di Renzi al referendum istituzionale nasce il governo Gentiloni. Il governo Gentiloni mette come ministro degli interni Marco Minniti. Marco Minniti è, come abbiamo già detto, ma anche qui in altre occasioni in cui ci siamo sentiti qui a Radio Blackout, è stato un po' l'uomo che ha un po' ristrutturato la polizia italiana negli ultimi anni. Per tutta una serie di motivi era la persona anche forse giusta per fare questa cosa, sia per motivi familiari. Marco Minniti è il figlio di un, il padre era un generale dell'aeronautica, dello Stato Maggiore dell'aeronautica militare, quindi una persona abituata a avere a che fare con ambienti appunto di tipo militare, anche, ma anche per provenienza politica, perché Marco Minniti insomma è una persona che si è formata all'interno del PC, che per molti aspetti è stato un po' il partito della polizia italiana, sia per una scelta, diciamo così, un po' anche di entrare all'interno di questi apparati, soprattutto negli anni 40 e 50, dopo la Seconda Guerra Mondiale, sia anche per una serie di motivi ideologici. E Minniti ha un po' cioè uno degli, delle cose insomma un po' determinanti in questa situazione è stato il famoso rapporto sulla spending review di Carlo Cottarelli. Carlo Cottarelli, questo economista, quando fa il rapporto sulla spending review su commissione del governo Renzi e inizia a monitorare i vari apparati statali italiani, dice che l'apparato decisamente più sproporzionato sia in rapporto a quelle che sono le dimensioni diciamo così della polizia italiana rispetto alle altre polizie europee, sia in rapporto al numero dei reati, visto che l'Italia, come, come si sa, come in realtà si sa se uno legge i dati ufficiali, ma non viene praticamente quasi mai detto, è il paese d'Europa e uno dei paesi del mondo con il più basso numero di reati. Quindi questo apparato, diceva Cottarelli, è decisamente sproporzionato. La spending review viene accantonata praticamente quando viene fuori il governo Gentiloni, e il governo Gentiloni affida un po' a Minniti l'incarico di ristrutturare l'apparato di polizia. Minniti appunto sposta la polizia sul territorio attraverso questa cosa, appunto, che questo tipo di intervento che si chiama controllo del territorio, e ad esempio è proprio nel periodo in cui è ministro degli interni Minniti che nascono operazioni come le operazioni antidroga davanti alle scuole, per intenderci. Cioè, la polizia, come ha detto una volta in un dibattito Luigi Nottari, che era un poliziotto famoso negli anni 70, che è stato il fondatore del SIULP, dice: quando noi il questore ci diceva c'erano troppi pochi arresti, andavamo a cercare i drogati, perché comunque ce ne sono tanti, tantissimi, sono milioni, qualcosa si trovava. È un po' una roba del genere, è quello che viene rifatto poi da Minniti, con ben altro furore ideologico. Questo tipo di operazioni continuano poi con il periodo in cui è ministro degli interni Salvini. Per tutta una serie di motivi la figura di Salvini è una figura che risulta, diciamo così, sgradita però all'interno dei vertici della polizia e del Ministero degli Interni, no? Anche perché stiamo parlando di un ambiente estremamente gerarchico in cui appunto questa specie di, non so come definirlo, capopopolo, ma mi sembrerebbe una definizione, insomma, in cui questa specie di agitatore che è Salvini, che va in giro e si fa fotografare nelle caserme con le magliette o le divise della polizia addosso, le magliette e le divise, diciamo, della truppa e non dei dirigenti e dei capi, viene visto un po' come una figura con sospetto all'interno di un apparato così gerarchico. Tant'è vero che poi chi è che diventa il ministro degli interni nel governo successivo, nel governo Conte II, e che è stato poi riconfermata ministro degli interni nell'attuale governo Draghi, è una figura invece che è totalmente interna al Ministero degli Interni e che è la ministra Lamorgese, la quale ministra Lamorgese non è una politica, non è neanche una tecnica, ma è proprio una persona che viene direttamente dall'apparato del Ministero degli Interni. Tant'è vero che è stata addirittura prefetto di Milano e la prefettura di Milano, all'interno dello scacchiere delle varie prefetture che sono nel nostro paese, è la prefettura comunque più importante d'Italia, perché anche se Milano è più piccola rispetto a Roma in qualche modo è come una sub prefettura del governo centrale, e quindi non è così determinante il ruolo del prefetto. Diciamo, attualmente noi vediamo proprio che con poi l'ingresso di Gabrielli come sottosegretario al Ministero degli Interni, un po' questo quadro si compie. Il Ministero degli Interni, che è una sorta di Stato nello Stato, e che però rimane una sorta di Stato dello Stato, che però rimane sempre un po' in ombra, prende direttamente il potere politico anche sulla sua stessa direzione. Una cosa che dall'inizio della Repubblica Italiana in poi non era mai successo, anzi il Ministero degli Interni, fino al primo governo Conte, è sempre stato il ministero più politico che c'era all'interno delle varie compagini governative, non proprio perché per i motivi che dicevo prima ha un ruolo determinante nella gestione dell'apparato pubblico, non solo dell'apparato poliziesco.
Indubbiamente, questo mi sembra un aspetto decisamente, decisamente importante. Ci stiamo avviando alla conclusione di questa nostra diretta. Io ti chiederei un'ultima battuta su qualche cosa che ritieni importante e poi ci salutiamo.
Ma guarda, io chiudo in questo modo qua. Noi con la crisi del Covid stiamo vivendo in qualche modo un momento storico in cui si stanno aprendo possibilità completamente nuove rispetto a quelle che c'erano prima. Questo periodo storico è stato il periodo del neoliberismo. Il neoliberismo è una combinazione appunto di capitalismo aggressivo che da una parte produce miseria, produce in questo caso, poi è successo il Covid, anche malattia, e dall'altro è proprio la messa in atto di un grande apparato repressivo, tant'è vero che il neoliberismo nasce con il golpe militare dell'11 settembre 1973 in Cile, che appunto ha tra i suoi ispiratori ideologici i Chicago Boys, cioè questo gruppo di economisti americani che sono quelli di fatto che hanno più influenzato le politiche economiche e sociali degli ultimi 50 anni. Quindi non è casuale che appunto in una situazione del genere venga in qualche modo rafforzato anche proprio ai vertici l'apparato della polizia.
Forte e chiaro. Io ti ringrazio moltissimo. Ciao e alla prossima.
Io ringrazio te e tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Blackout. Ciao Maria.
Ciao.